Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli, buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo di città e Medioevo. E si parla tanto di radici comuni europee, il Medioevo e la religione sono proprio due radici comuni a tutta l'Europa. Dopo la Grecia antica e poi la civiltà romana, l'Italia e l'Europa hanno trovato le loro radici più autentiche nel Medioevo. E proprio questo periodo dà vita all'edificazione di nuove città o anche alla modificazione dei centri esistenti. Pensiamo ai vari comuni, alle tante torri e campanili che decretavano la forza e il potere di una famiglia o di un signore. Alcuni giochi medievali, come il Palio di Siena o il Balestro di Gubbio, affondano proprio le loro radici in un campanilismo che nasce in quei tempi. Tali giochi resistono ancora, specie nel periodo estivo, e oggi nelle città che riescono a mantenere vive queste tradizioni sono, come adesso a Siena in questo momento, sono la radice culturale proprio medievale della città. Noi iniziamo il nostro percorso nelle città con l'intervista al sindaco di Siena Maurizio Cenni, che ci racconta come la città sta aspettando la corsa.
La città è pronta e si appresta a vivere questa carriera, come al solito, con la giusta carica di passione e di partecipazione.
Cosa caratterizza questo Palio dell'Assunta?
Ogni palio è una storia a sé, quindi è particolare per definizione. Gli ingredienti che in qualche modo possono essere evidenziati sono quelli relativi alla grande qualità dei cavalli che sono stati scelti dai capitani, dopo una selezione lunghissima che è partita all'inizio della primavera e che da 100 circa soggetti poi ha portato alla scelta dei 10 che stasera correranno il palio. E l'altro aspetto è quello che la contrada che vincerà si porterà nel proprio museo un dipinto di pregevole fattura realizzato da Igor Mitorai, che ha acceso veramente ulteriormente la passione dei popoli di Siena.
E dopo la corsa cosa succederà?
Dopo la corsa, come al solito, un popolo festeggerà, gli altri cominceranno a coltivare propositi di rivincita che si consumeranno nei pali del 2005 e quelli a seguire.
Il palio per i senesi dura in realtà tutto l'anno?
Il palio dura tutto l'anno perché comunque le contrade hanno una loro attività sociale che permea proprio la società senese. Sono enti addirittura riconosciuti dallo statuto del comune di Siena e vivono tutto l'anno, fanno attività culturali, sociali, sono impegnate nel volontariato perché ogni contrada ha un gruppo donatori di sangue, quindi sono impegnate attivamente e permeano il tessuto sociale della città. E comunque tutto l'anno si parla di palio perché il palio lo vince una contrada sola e le altre 16 sono già pronte per la rivincita.
Sindaco Cenni, qual è il suo ruolo?
Il comune è l'organizzatore, il gestore e il giudice di tutto ciò che accade in questi 4 giorni, quindi una grande responsabilità ma anche una grande soddisfazione, perché come cittadino di Siena è un onore per me poter svolgere questo ruolo.
Lei tifa per una contrada?
Io sono di una contrada, sono stato anche dirigente della mia contrada, ma in questo momento, fino a che dura il mio mandato, sono il garante del rispetto delle regole per tutte e 17 le contrade.
Bene, ringraziamo Maurizio Cenni, linea immediatamente a Massimo Sollazzini da Siena, da Piazza del Campo. Sollazzini.
Sì, palio in corso, inizia il secondo giro, Tartuca in testa, secondo l'occhio alla contrada della Selva che sta rivenendo forte all'interno. Seconda curva di San Martino con la contrada della Tartuca che guida Andatura, segue la contrada della Selva che è la caduta del cavallo del Gruco e siamo al secondo casato, la contrada della Tartuca che guida ancora, parte l'ultimo giro con la contrada della Selva che sta inseguendo, ma c'è un cavallo che si è trapposto nel mezzo della curva di San Martino, proprio dove sta arrivando il cavallo della Tartuca che è in testa, attenzione! Ancora la Tartuca passa in venne, il barbero ferito a terra, siamo alla terza curva del casato con Luigi Bruscali dentro Cresciolino in testa, seguito dalla Selva, ma è ancora la Tartuca che va a vincere il palio della Suppa, il palio del 16 agosto 2004 a Siena. Tartuca che trionfa in un palio drammatico, senza un capitolo possiamo dire che ci sono state diverse cadute e c'è anche un cavallo steso inerme in questo momento nel mezzo della curva di San Martino.
Sollazzini, sono
la linea
Sollazzini, sono le 19.22, è finito da pochissimi secondi il palio di Siena. Senti, puoi raccontarci un po' che cosa sta succedendo alla curva di San Martino, perché abbiamo visto un fantino in terra e poi anche un cavallo soprattutto.
Esatto, adesso vediamo soprattutto il cavallo che è attorniato da un cordone di vigili urbani, che evidentemente cercheranno di fare il possibile nell'ambito di una casistica evidentemente eccezionale.
Senti,
molto remoto questo, anche perché capita di infortuni, capita di cadute, quasi mai un cavallo rimane esanime a terra, come purtroppo sta succedendo in questi momenti.
Sollazzini, sappiamo di che cavallo si tratta, di quale contrada?
Dovrebbe essere il cavallo del Bruco, la contrada del Bruco, per cui dovrebbe essere il cavallo Amoroso, che è un cavallo di 8 anni al suo secondo palio.
Ho capito. Allora, comunque è ufficiale, il palio del 16 agosto è stato vinto dalla contrada della Tartuca. Chi è il fantino e qual è il cavallo, Sollazzini?
Il fantino è Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, fantino senese peraltro, che arriva alla sua 8ª vittoria su 26 pali corsi. Il cavallo è Alessandra, invece, una femmina al suo 4º palio, per nulla accreditata dei favori del pronostico alla vigilia. Senz'altro c'erano altre contrarie che peraltro si sono messe in luce nel corso dei 3 giri, senz'altro la Selva, che ha inseguito a luglio, che aveva vinto lo scorso palio di luglio del 2003 proprio con la stessa accoppiata cavallo fantino. Non molte attenzioni si accentravano sulla Tartuca, che invece ha dominato a partire dalla prima curva di San Martino fino al termine, grazie evidentemente a un fantino sicuramente sì, d'esperienza.
Sì. Bene, allora Sollazzini, stai con noi, adesso abbiamo le informazioni sui mercati finanziari e poi torniamo a Siena per il palio.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, cari ascoltatori, vi ricordo che se volete partecipare e prendere la parola dovete chiamare il numero verde 828 1111. Oggi, parlando di città e medioevo, a Urban vogliamo sapere qual è la città o il borgo medievale più bello, quello più ben conservato, insomma, quale città medievale o borgo medievale preferite. Potete raccontarcelo al numero verde 828 1111. Ancora Sollazzini e ancora Piazza del Campo, il Palio di Siena. Sollazzini,
sì, Alessandro.
Allora, solo tre false partenze quest'oggi?
No, in realtà nessuna falsa partenza, ma
ecco,
tre allontanamenti, cioè tre momenti in cui il mossiere chiede ai cavalli e fantini di uscire dall'allenamento e, come dire, rinfrescarci un po' le idee prima di riprovare a tentare un allenamento che fino a quel momento non era evidentemente riuscito.
Quindi,
riuscite, dopodiché
ecco,
una prima mossa senz'altro valida, che infatti è stata convalidata dal mossiere. La disputa del palio, evidentemente, così come era stata anche a luglio, è stata molto veloce in questo caso.
Sì, infatti, mi sembrava. La differenza, diciamo, quello che serve è l'allineamento di tutti i cavalli uno dietro l'altro nell'ordine che viene dato.
Sì, sostanzialmente il regolamento punta a far essere le contrade tutte in grado di poter dire la loro in maniera equa da quel momento in poi.
E chi è che parte per ultimo? C'è sempre un cavallo che parte
per
dire, con la rincorsa.
La cosiddetta rincorsa, che dà effettivamente il tempo di mossa, cioè l'ultima contrada autorizzata ad entrare dai canapi, secondo appunto il regolamento deve farlo quando le 9 contrade che sono già tra 2 canapi tesi sono in un allenamento sostanzialmente condivisibile. La rincorsa, che a seconda dei punti di vista e anche dei cavalli, può essere uno svantaggio o un vantaggio, perché la rincorsa evidentemente inizia la sua corsa da una posizione più arretrata, ma parte evidentemente già con il galoppo avviato.
Intanto sto rivedendo. Scusami Massimo, sto rivedendo la corsa sugli schermi, sono caduti 2 o 3 fantini, mi sembra.
Sì, senz'altro è caduto il fantino del Bruco, evidentemente è caduto il fantino del Leocorno, se non vado errato è caduto anche il fantino dell'Aquila.
Senti,
prima vista i fantini non dovrebbero aver riportato nulla di particolare, così come gli altri cavalli, salvo, appunto, come dicevamo prima, il cavallo del Bruco.
Ecco, sappiamo qualcosa ancora del cavallo del Bruco in più?
Ma penso che il verdetto sia piuttosto tragico e incontrovertibile, cioè il cavallo è attorniato ancora in questo momento alla testa della curva di San Martino dal cordone dei vigili urbani,
Probabilmente ci sono veterinari comunali tutti intorno, però
quindi è ancora in piazza del campo, è ancora, sulla piazza. Ho capito.
Sì,
ho capito. Senti, quante persone oggi a Siena per questo palio dell'Assunta?
Sempre difficile stimare un numero effettivamente attendibile, solitamente si oscilla tra le 40 e le 60.000. Diciamo che in questa occasione forse siamo più vicini alla prima che alla seconda ipotesi, anche se rispetto alla carriera di luglio ci sono state più presenze. È un po' abitualmente questa la tendenza, però in questa occasione, quest'annata, il palio di luglio ha effettivamente segnato un calo di presenze. Nei giorni seguenti ci si è sbizzarriti un po' ad interpretare i vari possibili motivi.
Ho capito. Ricordiamo
comunque il colpo d'occhio è il solito: la piazza del campo è gremitissima e ha un punto di attrazione focale di giubilo, quello dei contradaioli della Tartuca che stanno transitando il trappellone, che è appunto il premio, l'opera d'arte. In questo caso dipinta dal pittore e scultore polacco Mitorai.
Bene, allora
transitando verso la cattedrale dove verrà recitato come di consueto il tedesco.
Senti Massimo, ci sentiamo tra poco, sono le 19.30, adesso la linea a GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Parliamo di città e medioevo quest'oggi a Urban. Vi ricordo che se volete intervenire potete telefonare al numero verde 828 1111 e raccontarci qual è la città medievale o il borgo medievale più bello, più ben conservato, quello che preferite, insomma. Raccontatecelo al numero verde 828 1111. E poi, siccome noi vogliamo anche regalarvi un libro per l'estate, vado a leggervi il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. In questa città c'è un vicolo cieco che in realtà ci vede benissimo. Questo è il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Potete mandare le vostre soluzioni al 349-238-6666. Noi siamo ancora a Siena con Massimo Sollazzini. Pronto?
Sì, Alessandro, siamo nuovamente in piazza del campo. Piazza del campo in questo momento già abbandonata dal corteo festante dei contradaioli della Tartuca che, come dicevamo nel precedente collegamento, secondo rituale si avviano adesso verso il Duomo e poi verso una notte che, come di consueto, nel loro caso anche molto recentemente, visto che la Tartuca non vince appena da 2 anni, si porta avanti in un crescendo di gioia e di divertimento. Purtroppo in piazza del campo rimane questa macchia completamente azzurra, che è quella di un telo che viene calato in questo momento in prossimità del punto in cui è caduto esanime il cavallino del bruco, che in questo momento viene caricato su una equipe veterinaria appunto del comune.
Sì, sì, sì. Ricordiamo che ha vinto il palio straordinario di questo 16 agosto Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, su Alessandra con per la Tartuca, giusto Massimo?
Esattamente, ti correggo solamente sullo straordinario.
Ah, ecco, è un palio ordinario anche questo.
Palio ordinari, l'ultimo palio straordinario si è disputato a Siena nell'anno 2000 in occasione appunto dell'arrivo al terzo millennio.
Ho capito, allora resta con noi Massimo perché vogliamo sapere ancora che cosa sta accadendo in piazza del campo a Siena e magari se puoi anche raccontarci che cosa accadrà dopo che i contradaioli della Tartuca usciranno dalla cattedrale, dal Duomo. Abbiamo intanto al telefono un ascoltatore, Franco Dall'Aquila, buonasera, dica.
Buonasera, io chiamavo appunto per quanto riguarda questo borgo medievale che a mio parere è Santo Stefano di Sessanio, tra i più belli d'Italia.
Mi ripete, scusi, mi scusi Franco, mi ripete il nome del borgo, non abbiamo capito bene, Santo Stefano?
Santo Stefano di Sessanio.
Bene, dove si trova?
Si trova in provincia dell'Aquila, a 1250 metri d'altezza, è un paese integro, totalmente medievale, ci sono delle torri, ci sono dei castelli intorno e montagne di circa 3.000 metri che lo abbelliscono ulteriormente. È un borgo molto bello da vedersi e secondo me è il più bello in assoluto.
Ho capito, bene, la ringrazio molto. Ci sono manifestazioni storiche o rivocazioni? Manifestazioni
medievali il 12 e il 13 di questo mese e poi ci sono alcune sagre di queste che si fanno un po' generalmente nei paesi, ma il paese è comunque sia tipicamente medievale, a circa 1000 anni, con interventi in pietra, è una cosa da vedere assolutamente.
Bene, allora ringraziamo Franco per la segnalazione. Torniamo al Palio di Siena, torniamo in Piazza del Campo con Massimo Sollazzini che ci sta raccontando quello che accade un po' in questo dopo Palio del 16 agosto in cui ha vinto la Tartuca e qui c'è stato anche un episodio di un cavallo, il cavallo del Bruco che è caduto, forse una frattura, non so, e comunque poi dopo, siccome il cavallo era in mezzo alla pista, quindi altri cavalli ci sono passati sopra e mi sembra di capire, Massimo, che è stato portato via, il cavallo è stato abbattuto, insomma. Ecco.
No, abbattuto no. Per il momento no, devo dire che è anche probabile che l'operazione purtroppo non sia neppure necessaria. È stato questo sì trasportato fuori dalla piazza e pochi istanti fa si è venuto, cioè verificato un momento abbastanza anomalo e senz'altro spontaneo, ovvero gran parte del pubblico, sia dei senesi ma evidentemente anche dei non senesi, ha dato via ad uno spontaneo applauso, evidentemente possiamo dire in memoria di questo cavallino, evidentemente ha trovato un brutto epilogo per quanto riguarda questa corsa alla seconda curva di San Martino. Tra l'altro c'è stato un momento molto rischioso anche un giro più tardi, quando proprio il cavallo Amoroso giaceva a terra e si sono fatti a ridosso evidentemente tutti gli altri cavalli che ancora stavano correndo, a cominciare da Alessandra che poi è andata a vincere. È stato veramente un miracolo che non sia successo qualcosa di ulteriormente peggiore e peraltro ha dato atto anche al coraggio di chi in quel momento, c'erano almeno 3 persone per quanto distintamente, stava tentando di rianimare e comunque di spostare il cavallo che giaceva evidentemente proprio nel mezzo della curva di San Martino.
Senti, tu sei nella Piazza del Campo, ci sono ancora persone, mi immagino, ma noi vediamo tutte le volte in televisione la piazza completamente gremita, piena di persone. Quanto tempo prima uno deve arrivare per prendere un posto all'interno della piazza, che sono posti gratuiti, credo, no?
Allora, all'interno sì, sono gratuiti, mentre invece tutto intorno si va o per pagamento tramite degli appositi biglietti oppure per inviti. Siamo ospiti di persone senesi o comunque enti istituzioni che si affacciano sulla piazza. Quanto tempo si entra in Piazza del Campo? Dipende un po' dalle proprie aspettative. Se uno pretende, vuole a tutti i costi avere uno dei cosiddetti colonnini, che evidentemente sono quei pochi punti che all'interno della conchiglia si elevano sopra la massa di testoline, è buona norma soggiornare lì la notte precedente, ovvero magari organizzarsi, molto spesso sono giovani che lo fanno, organizzarsi dalla sera precedente per prendere appunto il colonnino, ovvero apporvi sopra un elemento di riconoscimento e fargli la guardia magari a turno lungo tutta la notte e il giorno seguente. C'è chi si accontenta di entrare all'ultimo momento, dall'unico accesso che viene tenuto libero, aperto, cioè fino a circa un quarto d'ora prima dall'uscita dei cavalli dall'entrone, ovvero dal palazzo comunale, e allora in quel caso appunto ci si può provare ad entrare in Piazza del Campo all'ultimo tocco, a seconda un po' da quella che è l'affluenza del caso. A luglio, ne parlavamo prima, c'è un'affluenza risicata e si entrava da quest'ultimo passaggio con una agilità estrema, oggi ci sono stati un po' più di difficoltà, si rischia di essere un po' strizzati, spesso se siamo in prossimità del momento in cui poi le guardie comunali decidono di chiudere il flusso ed evidentemente poi devono chiudere la porta, che nella fattispecie è uno stecconato di legno.
Sì, ho capito. Senti, Siena vive tutto l'anno per quanto? 2 minuti? Perché in realtà il palio, la corsa non dura, credo, più di 2 minuti, 3 minuti, insomma.
Mediamente, dal momento della partenza a poi, siamo sul minuto e 20 secondi circa. Se non vado errato, il record è su 1 minuto e 13 secondi, ma si parla di diversi anni fa, quando si ammettevano alla partecipazione cavalli puro sangue che mediamente erano anche molto più potenti e veloci. Poi però si vive tutto l'anno, evidentemente. Ti chiedevi prima cosa succede a questo momento in poi, abbiamo parlato di contrada della Tartuca, evidentemente vanno a festeggiare, ci sono poi gli altri 16 rioni che iniziano ad interpretare
la corsa a modo proprio, sia per così rispiegare anche un po' tramite aneddoti quello che è successo nella piazza, sia anche per andare a interpretare quello che magari è successo fuori, prima o nell'immediata vigilia, ovvero quanto e se hanno contato i cosiddetti partiti, ovvero gli accordi tra le contrade e molto più spesso in tempi recenti gli accordi anche tra gli stessi fantini. Peraltro a Luigi Bruschelli detto Secciolino, il fantino nuovamente vincitore quest'oggi, viene anche accreditata una particolare abilità nel saper gestire anche proprio questi rapporti, a cominciare dai rapporti con i suoi colleghi.
Rapporti che sono anche accordi economici, relazioni con gli altri fantini.
Evidentemente, sono rapporti prevalentemente
adesso
economici.
Stiamo vedendo dagli schermi appunto la manifestazione nel Duomo di Siena, dove c'è appunto Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, che viene portato con le bandiere della Tartuca fino sull'altare. E, è vero Massimo, no? Che poi tutti salgono in cima sull'altare, in piedi, con le bandiere. È il pagano e il sacro che si mescolano.
È uno dei momenti in cui meglio si sintetizza questa commissione tra sacro e profano, che poi è il Palio di Siena, che evidentemente in entrambe le edizioni è dedicato alla Madonna, nel caso di luglio alla Madonna della Basilica di Provenzano, nel caso del Palio d'Agosto a Maria Vergine Assunta, venerata nel Duomo. Però il palio è fatto anche di tanti aspetti molto profani, molto anche goliardici, molto spesso, e evidentemente il momento che ricordavi tu è uno di quelli che lo simboleggia maggiormente. Certo, non tutte i contradaioli possono salire sull'altare, anche perché evidentemente oggi le contrade hanno una partecipazione molto ampia, anche in ragione di qualche migliaio di unità. Però c'è chi sicuramente lo fa, a cominciare dal fantino e dai suoi immediati collaboratori.
Senti Massimo, ultima brevissima domanda e altrettanta breve risposta, poi ci risentiamo in conclusione del programma, ma prima della corsa ci sono anche le sfilate, mi sembra che da pochi anni sono stati fatti nuovi costumi medievali, è vero?
Esatto, in occasione proprio del 2000, infatti il palio straordinario che ricordavamo prima, nel settembre del 2000 fu l'occasione per rinnovare i costumi. Evidentemente un passo obbligato, perché queste monture riccamente adornate, fatte anche con tessuti molto pregiati, abitualmente ogni contrada va a scegliersi un sarto spesso di provenienza teatrale o comunque di altissima qualità. Evidentemente questi abiti, come tutti gli altri, si logorano con il tempo. In questo caso, ovvero nel 2000, sono stati rinnovati dopo circa 25 anni.
Benissimo. Allora Massimo, ci sentiamo più avanti nel corso della trasmissione, e quindi ti ringrazio per adesso, per averci dato tutte le informazioni possibili, anche aver commentato in diretta il palio. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Sdraiato su una maca a prendere il sole, leggendo un libro di poesia medievale. Amor quando mi membra li temporal che vanno, che mantenuto danno già non è maraviglia, sì o sconforto. Però talor mi sembra ciascuna gioia affanno, e lealtà t'inganno, e ciascuna ragion mi pare torto. Un fascio di serici sogni in corona le notti e i riposi, un balzo di tigre inquieta mi sveglia al giorno. Paremi vedere vera dismisuranza, chi buon uso e leanza voglia lo mondo già mai mantenere, più che in gran soperchianza torna per me piacere, e in gran follia sapere perché io son stato lasso in grande erranza, perché io son stato lasso in grande erranza. I'm mantenuto danno già non è meraviglia sia sconforto.
Però talor mi sembra ciascuna gioia affanno e lealtà t'inganno e ciascuna ragion mi pare torto.
Ed ecco Franco Battiato con Medievale, un brano ispirato proprio alla poesia medievale del periodo. Adesso vi darò il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. Allora, aprite bene le orecchie. Durante il carnevale, in questa città viene eletto un personaggio che ha il nome di un famoso primo piatto. Per dare la vostra soluzione dovete mandare un messaggio SMS indicando il vostro nome, la città da dove chiamate e il numero telefonico e chiaramente anche la città nascosta che desiderate dire, ecco, al 349-238-6666. E quindi continuate a mandare SMS per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. Adesso andiamo dal Palio di Siena a un'altra città che ha a che fare con il Medioevo e con le rievocazioni storiche. Però prima, ecco, vedo che abbiamo un'ascoltatrice, Emilia dalla provincia di Padova. Buonasera, dica.
Sì, buonasera. Chiamo da Montagnana, che è una città medievale in provincia di Padova, completamente murata. E fra l'altro è una coincidenza abbastanza peculiare che proprio a Montagnana si tiene anche un piccolissimo palio la prima domenica di settembre, che è il palio dei 10 comuni. E quindi mi divertiva il fatto dell'accoppiamento con Siena proprio oggi.
Ho capito. Bene, allora ringrazio Emilia della provincia di Padova per questa sua segnalazione. Grazie, buona serata.
Buonasera.
Arezzo, due volte l'anno, come il Palio di Siena, cioè due volte l'anno, si combatte la giostra del Saracino. Come funziona questa rievocazione storica? Lo abbiamo chiesto al presidente della giostra, che è anche il sindaco di Arezzo, Luigi Lucherini.
La giostra del Saracino è una ricostruzione storica che si rifà alla guerra contro i Mori, quindi alle crociate, e è la ricostruzione di un esercito che va in battaglia contro i Mori. E naturalmente nella terra d'Arezzo, lo dice Dante nella Divina Commedia, era tradizione correr giostra. Il versetto dice: corridor viti per la terra vostra oretini, aretini o vidi e vidi girgualdane ferir torneamenti e correr giostra. Questo lo scrive Dante, che come sappiamo era esule del territorio aretino, in quanto da Firenze l'avevano condannato a morte e dovette scappare. Nel 1931 venne deciso da parte della comunità aretina di istituzionalizzare quello che veniva fatto un po' saltuariamente nelle varie parti della città, cioè ricostruire questa manifestazione, e si stabilisce un esercito, si configura un esercito costituito dagli armati dei quattro quartieri, e anche questo ha un valore storico non indifferente, perché in età medievale la città di Arezzo aveva quattro porte principali delle mura e istituzionalmente erano costituiti i quattro quartieri che avevano la responsabilità della custodia della porta, quindi la sicurezza della città, che a quei tempi era rappresentata dalla possibilità di entrare dentro le mura, era data ai quattro quartieri. I quattro quartieri si combattono fra di loro, nel senso che sono un esercito comune, ma vanno all'assalto di un buratto, che è rappresentato con la pelle nera, quindi i Mori, che ha in un braccio uno scudo che tiene un cartellone sul quale ci sono dei punteggi da 1 a 5. Nell'altro braccio c'è un mazzafrusto che, nel momento in cui il cavaliere che con la lancia corre contro il buratto, nel momento dell'impatto con il cartellone, evidentemente scatta una molla, il buratto gira con grande velocità e se il cavaliere non corre a una velocità adeguata, il mazzafrusto lo colpisce nelle spalle o nella testa, lo può anche risarcionare.
Come vengono selezionati i partecipanti?
I partecipanti è che ogni quartiere ha una sua sede, con dei locali dove custodiscono tradizionalmente vecchi costumi, dove hanno i loro riferimenti e la custodia delle lance d'oro che vincono, perché il premio è una lancia d'oro che è intitolata a un personaggio importante, e la prossima giostra sarà intitolata a Francesco Petrarca, cittadino aretino nato ad Arezzo, Quindi i quattro quartieri hanno una vita propria che dura tutto l'anno, naturalmente è una vita di quartiere, una vita associativa, hanno le loro ristorantini dove possono consumare pasti, insomma il quartiere ha una propria attività. Quando si deve correre giostra, i quattro quartieri si armano, si entra in campo, che è la piazza Vasari dove si corre la giostra. Ogni quartiere ha due fantini, ha due giostratori, come sono chiamati in termine esatto, che sono quelli che naturalmente si cimentano con una corsa lunga un'ottantina di metri contro questo muratto, con tutte le regole ben stabilite, per cui se per caso la lancia si spezza il punteggio effettuato vale doppio.
Quindi c'è un rapporto strettissimo tra la giostra e la popolazione di Arezzo, in particolare i quartieri della sua città.
Certamente, è sentitissima, per cui in campo c'è un'attenzione nervosa che si sente, che spesso volentieri, o quasi sempre, diciamo, forse è più opportuno dire quasi sempre, si estrinseca anche su, insomma, situazioni un po' tese, spintoni, qualche volta son botte, quindi bisogna intervenire con la polizia municipale e bisogna riportare l'ordine.
Quando si combatterà la prossima giostra?
La prossima giostra è il giorno 5 di settembre, perché le date sono istituzionalizzate in riferimento al sabato e alla domenica. La prima giostra, quella di giugno, si corre in notturna il terzo sabato di giugno e la seconda, quella di settembre, è la prima domenica di settembre. In quest'anno la prima domenica di settembre cade appunto il 5 di settembre stesso.
Bene, avete sentito da Luigi Lucherini, sindaco di Arezzo e presidente della giostra, come funziona appunto questa rievocazione medievale che è la giostra del Saracino. Come vedete, moltissimi giochi che si fanno, soprattutto d'estate, nei nostri borghi medievali. Avete sentito due ascoltatori che ci hanno raccontato di due piccolissimi paesi, uno che si trovava, mi sembra, in provincia di Padova, l'altro su un monte, su una collina in Abruzzo, e sono tutti quanti paesi e città che in qualche modo aspirano a tenere ancora insieme la comunità, le relazioni sociali dentro quello che sono queste radici che partono dal Medioevo, appunto. Così come accade, ad esempio, in una città che è un posto molto molto particolare, sto parlando di Civita di Bagnoregio. Allora, Civita di Bagnoregio è intanto già a partire da quello che le sta intorno, sembra un piccolo paese che esce un po' dal Signore degli Anelli. Pensate che è sulla cima di un colle tra due vallate che sono formate da due torrenti che si chiamano uno Chiaro e uno Torbido. Pensate un attimo, no? Già il nome di due torrenti, Chiaro e Torbido, che lambiscono questa città, che è insieme tenuta stretta da queste piccole mura e che stanno anche sfaldandosi in realtà, perché se la guardate da fuori appare arroccata su uno sperone di roccia e sovrasta questi calanchi. In realtà tutto quello che le sta intorno ha ceduto, il terreno è sprofondato. Perché? Perché c'è un fenomeno erosivo che corrode appunto le pietre che stanno sotto questo terreno, e quindi questa Civita di Bagnoregio, che fu fondata dagli Etruschi circa 2500 anni fa, è così, in questa situazione in bilico, tant'è che molti anni fa è stata anche abbandonata, i cittadini se ne sono andati e sono andati a Bagnoregio, che è il borgo, la cittadina più grande, che poi ha avuto anche sviluppo, diciamo, in età moderna, e che è il comune di questo luogo, che è in provincia di Viterbo. Appunto si sono allontanati e hanno abbandonato Civita di Bagnoregio. Civita di Bagnoregio qualche anno fa è stata scoperta da alcuni turisti, alcuni americani, che si sono innamorati di questo posto, e insieme poi ai cittadini di Bagnoregio, che non volevano buttar via questo patrimonio immenso della loro storia, sono riusciti, diciamo, a rimettere in piedi alcune mura, alcune porte della città e anche alcuni palazzi. E quindi adesso Civita di Bagnoregio è visitabile, anzi se volete in qualche modo avere un'introduzione a questa città, potete andare a visitare il sito internet www. www.civitadibagnoregio.it e lì troverete molte informazioni. E per arrivare però dovete rinunciare all'auto, dovete abbandonare la macchina in un parcheggio a valle e poi fare questo percorso. Perché? Perché a Civita di Bagnoregio si arriva soltanto attraverso un piccolissimo ponte pedonale che ci porta in questo borgo arroccato. Pensate, è il Civita conserva inalterato l'aspetto medievale dei borghi fortificati della Tuscia, che erano case costruite in tufo e abbellite poi da portali, da scale esterne, eccetera. Una tipica architettura viterbese e orvietana del Medioevo.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, 828 11 11 per raccontarci qual è la città medievale o il borgo medievale più bello, meglio conservato e quello che preferite, insomma. Raccontatecelo all'828 11 11. E poi, la città nascosta di oggi a Urban non è Venezia, caro Sandro, così come Stefano, la città nascosta non è Rovigo. Allora, per darvi ancora un'altra indicazione, quindi l'ultimo indizio per oggi, eccolo qua, aprite bene le orecchie. Due opere di un famoso scrittore inglese sono ambientate in questa città. E allora adesso dovrebbe essere molto molto più facile indovinare la città nascosta di oggi a Urban. Ecco, per darci la vostra soluzione, un messaggio SMS al 349-238-6666. Abbiamo ascoltato il Palio di Siena, abbiamo sentito due ascoltatori che ci hanno raccontato i loro borghi preferiti e poi ci siamo anche informati un po' su Civita di Bagnoregio, questo bellissimo borgo medievale che sta su un crepaccio, diciamo, sta per scomparire, non adesso, quindi avete ancora occasione di andare a visitarlo in provincia di Viterbo. Adesso parliamo di un altro posto molto importante per quanto riguarda la cultura e la civiltà medievale. Vi portiamo a Todi, è una tipica città medievale nel centro dell'Umbria, è situata su un colle a 400 metri. Abbiamo con noi il sindaco di Todi, una donna, Catiuscia Marini. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, sindaco.
Buonasera.
Allora, a Todi, diciamo, ci sono moltissime opere d'arte, c'è anche un'ottima guida dei Grondona che si occupa della città, però il vero gioiello di Todi è la Piazza del Popolo, è in un certo senso una piazza unica perché è molto ben conservata e in qualche modo ha ancora tutto al suo posto, è vero, sindaco?
Sì, beh, la piazza è senza dubbio il simbolo proprio della città medievale, peraltro, perché è una piazza che è nata e cresciuta e si è sviluppata essenzialmente nel Medioevo, è una delle pochissime piazze italiane dove si trova nella stessa piazza tutti gli edifici pubblici medievali insieme alla cattedrale che si confrontano e circondano la piazza. I palazzi che si affacciano alla piazza, quelli storici, sono palazzi nati tra il 200 e il 400 e quindi la piazza continua a essere un po' il simbolo della città, il simbolo della città medievale, il simbolo dei due poteri che si contrapponevano, quello pubblico laico da un lato, rappresentato dai palazzi pubblici, e quello religioso della cattedrale.
E quindi c'era il Palazzo del Popolo, il Palazzo del Capitano e poi il Duomo, giusto?
E il Palazzo dei Priori, sono tre i palazzi pubblici.
Ah, sono tre i palazzi pubblici.
Esattamente.
Un predominio del pubblico sul religioso oppure era soltanto...
Beh, in realtà poi nel Medioevo il potere anche temporale si misurava continuamente con quello religioso e spesso si mescolava, come era la storia della città e di gran parte dei comuni italiani dell'epoca.
Nel Duomo del Mille c'è una controfacciata con un affresco di Ferraud a Faenza che è un giudizio universale, molto bello, molto importante, andate a vederlo. Sindaco, come si fa a convivere, diciamo, con una città medievale che poi nel tempo ha proseguito a avere abitanti, magari anche a crescere un po', e che però poi deve in qualche modo tener conto del fatto che magari le strade sono strette, che da un vicolo non si può passare in auto, che i motorini non possono andare ovunque, ecco, come si fa?
Intanto ho toccato il tasto più dolente, forse la difficoltà maggiore è convincere sempre più i cittadini e i visitatori che bisogna un po' rinunciare a un pezzo di modernità, soprattutto al traffico e quindi ai mezzi, diciamo così, privati nel centro storico. Forse questa è la cosa più difficile, ma dall'altro, e Todine è un esempio, noi abbiamo fatto sì che tutti gli spazi, anche quelli storici, abbiano oggi una funzione e quindi siano fino in fondo utilizzati. Insomma, non abbiamo molto creduto solo nella cioè conservare, mantenere, recuperare ha significato conservare, mantenere, recuperare ad una funzione moderna. Quindi chi viene oggi a Todi scoprirà che tutti i luoghi, anche quelli più importanti, sono oggi comunque utilizzati da adibiti, non solo quelli pubblici che continuano ad avere la loro funzione che avevano nel Medioevo, pur in chiave moderna, perché nei tre palazzi pubblici ci sono tutti gli uffici, ecco, comunali, gli organi, il museo, la pinacoteca, ci sono gli uffici giudiziari, quindi continuano ad avere un po' la loro funzione storica, ma anche per esempio nei conventi e nei palazzi storici ci sono tutte le scuole superiori. Noi le abbiamo restaurati, recuperati, messi a norma, quindi diciamo resi agibili anche alle funzioni molto attuali di sicurezza, ma al tempo stesso vengono mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche ed edilizie originarie. Quindi si può conservare un centro storico medievale e lo si può mantenere in una funzione però moderna e vitale della città, non alla città museo, ma una città che vive senza danneggiare i suoi monumenti e i suoi beni culturali.
Bene, un rinnovamento nella tradizione. È molto interessante quello che lei sta dicendo, perché spesso noi siamo abituati a pensare le città, quelle di origini medievali, anche che poi forse rispetto a tutto quello che c'è precedente, quindi l'epoca romana, sono un po' meglio conservate. Però il tentativo è quello appunto di creare un percorso da città museale, no? In qualche modo. Questo che lei sta dicendo invece è molto interessante, perché proprio c'è un'utilizzazione degli stessi, o più o meno omologhi, analoghi poteri dentro il palazzo pubblico, ci sono gli uffici pubblici, eccetera. Senta, questo aspetto è, come dire, il cittadino di Todi, come dire, ne è a conoscenza da un punto di vista proprio di coscienza storica, cioè sa di avere come dire, un patrimonio così importante e che continua a sfruttare ancora, oppure no?
Senz'altro i cittadini sono molto legati ed attaccati in modo particolare al centro storico che le mura, anche i cittadini e le mura urbiche proprio di epoca medievale, perché il terzo cerchio, quello più esterno, quello ancora oggi visibile ed integro, che peraltro è oggetto proprio in questi mesi di un restauro complessivo, di recupero definitivo. Questa parte storica è un po' il simbolo, quindi chi è Tuderte si sente legato essenzialmente al centro storico della città, ma questa funzione è molto percepita, il comune ha tenacemente difeso l'idea di mantenere per esempio le scuole superiori negli spazi storici, nei conventi, in ex palazzi ottocenteschi, quindi comunque in contenitori che erano nati e cresciuti per altre funzioni. Beh, credo che questa abbia un'altra funzione didattica, cioè fare il liceo dentro il convento nel quale è stato di fatto prigioniero Jacopone, credo continui ad avere, certo, un suo fascino profondo, o essere comunque studente correndo il centro storico prima di andare a scuola o uscendo da scuola. Credo che ha una funzione anche pedagogica importante. Poi la piazza rappresenta senza dubbio ancora oggi il luogo di massima identità, cioè gli avvenimenti più importanti di Todi accadono nella piazza principale, come forse succedeva nella città medievale, quindi c'è consapevolezza anche dell'importanza di questi spazi. Poi io credo che se l'ente pubblico, l'amministrazione, il comune, cioè i soggetti che sono preposti anche a tutelare, a conservare e a qualificare, fanno questo sforzo di recupero e restauro e di valorizzazione, i cittadini lo percepiscono. Noi negli anni 90 abbiamo recuperato e restaurato gran parte del patrimonio cittadino. Voglio dire che a Todi difficilmente lei troverà un palazzo nel quale per esempio sono stati fatti graffiti o
stati danneggiati. Una conservazione anche in qualche modo.
Quindi credo che ha una funzione anche molto educativa, cioè se noi come istituzione siamo i primi a credere nella valorizzazione del patrimonio storico, di cui poi l'Italia è ricchissima, non solo Todi, naturalmente, penso che svolgiamo anche una grande funzione civica e i cittadini ci credono fino in fondo.
Va bene, allora io ringrazio Catiuscia Marini, sindaco
grazie
di Todi, per essere stata con noi. Buona serata.
Buonasera, arrivederci.
E adesso abbiamo le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora Urban, ancora città e medioevo. Allora, se volete vedere quali saranno i temi di Urban delle prossime puntate, oppure se volete riascoltare le puntate precedenti di questa trasmissione, potete andare sul sito web di Radio 24, www.radio24.it, e andare nelle pagine di Urban e consultare appunto il calendario. Allora, gli indizi ve li ho dati tutti e tre, quindi continuate a mandare informazioni, segnalazioni, diciamo, le vostre soluzioni per la città nascosta, che non è Trieste, caro Antonio, e quindi neanche Claudio, che ha scritto Trieste. Allora, continuate a mandare al 349-238-6666 i vostri messaggi per scoprire la città nascosta di oggi. E adesso da Todi, dall'Umbria, andiamo in Trentino, al Castello del Buon Consiglio a Trento. In questi giorni c'è una mostra dal titolo Guerrieri, Principi ed Eroi. Ne parla Franco Marzatico, direttore del museo e anche curatore di questa mostra.
Il filo conduttore sono i segni del potere e del prestigio in un arco di tempo estesissimo, dalla più antica preistoria, oltre 30.000 anni fa, fino ai tempi della incoronazione di Carlo Magno nell'800 d.C.
Guerrieri, principi ed eroi. Chi erano questi personaggi in epoca medievale?
Ma nel contesto dell'epoca medievale sono già delle figure di nobili, di aristocratici, personaggi che si distinguono a seconda delle etnie per degli attributi, degli accessori che ne sottolineano il rango e la posizione sociale. L'uomo longobardo, il guerriero longobardo, viene deposto nella tomba con il suo corredo di armi, la spada è una sorta di accessorio dell'abito che sottolinea la posizione di uomo libero di questi individui. E le categorie degli oggetti sono sostanzialmente tre: abbiamo le armi e quindi tutti gli accessori, non solo per offendere ma anche per difendersi, degli elmi straordinari come un elmo di produzione asiatica sottratto ad un longobardo e da un personaggio, da un guerriero che combatteva per i franchi, è proveniente questo oggetto dalla Germania, ma l'elmo deve essere stato sottratto a un longobardo in Italia, oppure un elmo proveniente dal museo di Zurigo dei Franchi. Ma questo filone dell'armamento, che si abbina anche agli accessori per la cavalcatura, quindi la staffa, le più antiche staffe e i morsi di cavallo, sono poi affiancati dai monili, come si è detto, quindi oggetti d'ornamento sia maschili sia femminili, e qui ovviamente ci sono le splendide fibule in smalto con motivi zoomorfi, le fibule anche in oro, in argento, con inserti in pietre preziose. E naturalmente però un altro filone è quello del vasellame d'Amense, il vasellame che è cerimoniale in argento, i cosiddetti missoria tardo antichi, che si riflettono poi anche in una usanza che arriva nell'alto medioevo e che rappresenta un po' il lusso in un ambito più intimo, dove alla mensa appunto si sottolinea la propria superiorità sociale con degli oggetti di prestigio, spesso doni per i dignitari di corte.
Dove e fino a quando si potranno ammirare questi oggetti?
Sono oltre 500 pezzi, sono esposti al Castello del Buon Consiglio di Trento. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 18 e dura fino al 7 novembre.
La fiera dell'est per due soldi, un topolino mio padre comprò, e venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. La fiera dell'est per due soldi, un topolino mio padre comprò, e venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera.
Alla fiera dell'Est, Angelo Branduardi, come è basta un accenno, perché poi andando avanti ripete sempre la stessa filastrocca medievale, quindi tutti conoscete questa canzone che si ispira appunto a momenti di vita passata e anche in qualche modo campagnola, contadina. Invece noi vogliamo introdurre un altro tema oggi che è sempre iscritto in questa cifra di città e medioevo, ma che riguarda appunto un aspetto del gioco medievale e che è una rievocazione e che serviva da una parte a far incontrare e tenere in allenamento i giovani che poi dovevano andare in guerra, ma in realtà serviva anche a non farli uccidere. Infatti c'è questa partita a scacchi che viene fatta a Marostica, che era un paese fedele alla Repubblica Veneta, e questa partita fu istituita dal castellano, che non voleva che i due nobili guerrieri Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, che erano innamorati contemporaneamente della bellissima Leonora, figlia del castellano, non voleva che si sfidassero in duello, in un duello cruento, e quindi uno dei due morisse, perché erano due valorosi guerrieri, quindi voleva che tutti e due vivessero per fare poi le guerre vere. E quindi che cosa successe? Ce lo facciamo raccontare da Lorenzo Bertacco, che è assessore allo sport e al turismo di Marostica. Buonasera Bertacco.
Buonasera a lei.
Allora, che cosa successe? Perché nacque questa partita a scacchi?
Beh, l'ha iniziato a dire lei proprio nel 1454, quindi precisamente 600 anni fa, i due contendenti, Rinaldo da Angarano e Vieri da Vallonara, innamorati della stessa bella, la bella Leonora, se la contesero non all'arma bianca come costumava all'epoca, ma Taddeo Parisio Castellano di Marostica disse che non voleva feriti e nemmeno morti, e se la contesero con il gioco degli scacchi. Ma la cosa straordinaria è che tutti e due vinsero, perché il vincitore ebbe per sposa la bella Leonora, il perdente ebbe per sposa la sorella appunto del castellano, l'allora Taddeo Parisio.
Ho capito, quindi insomma Marostica non c'è mai un perdente?
No, di fatto la partita a scacchi, anche se molti forse la conoscono, qualcun altro no, è una storia straordinaria che ha come contenuti appunto un messaggio importante, che è un messaggio di pace, se noi vediamo un po' anche i tempi che corrono. No?
Bene, allora Bertacco, stia con noi, ascoltiamo le informazioni sui mercati finanziari e poi continuiamo a parlare di questo messaggio che arriva da Marostica.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora Bertacco, dicevamo di Marostica e della scacchiera, qual è questo messaggio e comunque anche queste usanze, questi costumi che arrivano dal Medioevo e continuano fino ad oggi con questo gioco, questa partita a scacchi con personaggi viventi che viene fatta nella piazza di Marostica?
Guardi, Marostica, come diceva prima, nel 1454, 600 anni fa, era sotto la Serenissima Repubblica. Quest'anno festeggiamo i 600 anni e da allora sostanzialmente ogni due anni viene ripetuta questa sfida attraverso una varietà a scacchi a personaggi viventi. Abbiamo circa 600 figuranti in costume medievale e gli stessi appunto attraverso le corti, le ambascerie, gli armati, tutti i personaggi che fanno rivivere quella festa, quel matrimonio, perché in realtà la partita a scacchi non è altro che un matrimonio che ovviamente alla fine vede i due contendenti, l'uno sposo di Leonora, l'altro sposo di Oltrada, e di conseguenza io così posso anche invitarvi, no, se vogliamo, per il 10.
Ci racconti quando ci sarà allora questa partita a scacchi con personaggi viventi?
Beh, c'è gli anni pari, quest'anno appunto un anno pari, viene fatta il di venerdì sera, sabato sera e domenica sera alle 21, e doppiamo lo spettacolo anche il domenica pomeriggio alle 17. È una partita da vivere.
E questo viene fatto a settembre, vero?
A settembre, sì. È una partita da vivere, soprattutto perché credo non è una partita a scacchi vera e propria, è una storia straordinaria che ha come messaggio appunto quello che dicevamo prima, un messaggio di pace, ma che ha consentito anche a Marostica di essere conosciuta del mondo. Guardi, recentemente l'abbiamo esportata in Australia, a Melbourne, penso un po', e quindi ha fatto New York, ha visto la Svizzera, ha visto il Canada, ha visto sicuramente molte trasferte.
Ho capito. Ci sono oltre 550 figuranti, la partita...
Più di 600, in realtà, ecco. Più di due ore, ci sono poi anche giochi di luci straordinari, ci sono fuochi d'artificio, non solo, ma credo che la cosa da vedere sono gli abiti, il grande valore anche economico, se vogliamo chiamare Ostica, attraverso l'associazione Promarostica, che poi di fatto gestisce operativamente questa manifestazione, in questi anni ha costruito un patrimonio straordinario che rinnova nel tempo e che consente poi a chi viene a vederla appunto di godere di questi vestiti bellissimi che attraverso le luci e le magie appunto di questa atmosfera che ha come sfondo il castello medievale. Io vorrei ricordare che Marostia credo sia una delle poche città venete ad avere una cinta muraria intatta, sia con il castello inferiore dove viene svolta la partita a scacchi e il castello superiore. Per l'occasione abbiamo una tribuna con 4.500 posti a sedere, tutte seggioline, quindi uno se la può veramente gustare la partita.
Bene, io ringrazio l'assessore allo sport e al turismo Lorenzo Bertacco di essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Grazie.
Buonasera. Allora, io vi ricordo che se volete visitare anche altri luoghi dove ci sono rievocazioni medievali, per esempio a Gubbio c'è la festa dei ceri, tutte le informazioni potete recuperarle sul sito gubbio.com, oppure la Quintana di Ascoli Piceno, parcopiceno.com, oppure il balestro del Girifalco di Massa Marittima, massamarittima.info. Ecco, queste sono altre tre manifestazioni, rievocazioni storico-medievali che vengono fatte in luoghi e in città che hanno questa tradizione e continuano a mantenere e a conservare beni architettonici artistici medievali. Adesso GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Era una bella mattinata di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di 3 dita. Al buio, subito dopo l'Audi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole. Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non mi stupirono di essa le mura che cingevano da un lato all'altro, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l'edificio. Era questa una costruzione ottagonale, che a distanza appariva come un tetragono, figura perfettissima che esprime la saldezza e l'imprendibilità della città di Dio, i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell'abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalle falde stesse del monte, su cui si innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte o di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione, opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo. Per la mole e per la forma, l'edificio mi apparve come più tardi avrei visto nel sud della penisola italiana Castel Ursino o Castel del Monte. Ma per la posizione inaccessibile, era di quelli che, tremendo, è capace di generare timore nel viaggiatore che vi si avvicinasse a poco. E fortuna che, essendo una limpidissima mattinata invernale, la costruzione non mi apparve quale la si vede nei giorni di tempesta. Non dirò comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità. Io ne trassi spavento e una inquietudine sottile. Dio sa che non erano fantasmi dell'animo mio immaturo e che rettamente interpretavo indubitabili presagi scritti nella pietra, sin dal giorno che i giganti vi posero mano e prima che la illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina.
Ecco, Il nome della rosa è Umberto Eco, un libro che tantissimi hanno letto e ancor più tantissime persone hanno comprato. Ogni anno, in una domenica di fine agosto, a Cormon si rivive l'atmosfera della fine del Medioevo. Il centro cittadino, dove la statua dell'imperatore troneggia, in questa piazza principale, tra l'altro è una delle pochissime piazze in Italia dedicate a un monarca straniero, insomma, nel pomeriggio questa piazza, questo centro della città, si trasforma in un borgo tardo medievale, con le vie brulicanti di personaggi in costume che inscenano duelli, giochi, danze e soprattutto i mestieri dell'epoca, cioè danno vita a un grande mercato di antichi mestieri, popolato da decine di artigiani che svolgono le attività tradizionali del Medioevo e che continuano poi fino a notte lavorando al lume delle torce. Ne parliamo con uno degli organizzatori, Stefano Ferluga della Proloco Castrum Carmonis. Buonasera.
Buonasera.
Allora, che cosa succede a Cormon in questa rievocazione storica? Piombate di nuovo nel Medioevo?
Sì, adesso tra l'altro forse si sentirà nel sottofondo un rullar di tamburi. In questo momento ci stiamo trovando noi con la Proloco di Cormons, col nostro gruppo storico, ospiti di un'altra rievocazione in un'altra città del Friuli Venezia Giulia, che è Spilimbergo, nel quadro di queste partecipazioni, di queste collaborazioni che abbiamo con le altre Proloco. Quindi adesso, se forse sul fondo si sente un rullo di tamburi, non è un effetto radio, ma è la realtà che sta circondando, diciamo, questo punto,
sì, sì,
in cui io
ci ha fatto tornare nel Medioevo con questi,
sì,
con questi,
sì,
rumori di fondo.
C'è anche, posso dire, davanti a me dei piatti fumanti di salame nell'aceto e altri piatti tipici.
È anche l'ora giusta, guardi, signor Ferluga.
Sì, sì.
Allora, ci racconti un po' di questa rievocazione storica che parte dal Medioevo e che, ci sarà domenica 22 agosto a Cormon.
Ecco, molte cose di questa rievocazione le avete già dette nella presentazione. Io vorrei sottolineare un aspetto il più spettacolare, il più straordinario, che rende questo evento, diremmo, unico in Italia. Cioè il torneo cavalleresco in armatura.
Ecco.
Nel Medioevo si giocavano appunto queste giostre,
sì,
dove i cavalieri si affrontavano tra loro, cercando di disarcionarsi con le aste. Il vincente naturalmente era quello che rimaneva in sella. Ora si tratta di uno spettacolo veramente d'altri tempi, tra l'altro anche molto rischioso se non fatto da persone assolutamente specializzate.
Ho capito, e quindi voi avete proprio dei guerrieri, insomma,
sì,
che
noi,
si allenano, che si allenano a cavallo.
Diciamo,
per...
Ricordiamo la tradizione di Cormons, che è, possiamo dire, una specie di isola, un lembo mitteleuropeo, un lembo asburgico in terra italiana, perché Cormons ha vissuto per 4 secoli sotto l'impero asburgico,
sì,
e ne conserva anche alcune tradizioni come il gioco degli scacchi, il bar, anche un po' della mentalità della gente,
sì,
tante cose, gli arredi delle chiese che hanno l'aquila bicipite sui lampadari, ci sono molte cose che ricordano appunto questo passato, inclusa la statua appunto nella piazza principale.
Tra l'altro,
in questo quadro medievale noi ricordiamo l'inizio della storia asburgica della città, appunto negli inizi del 1500. All'epoca siamo tra il passaggio tra Medioevo e Rinascimento, e l'imperatore Massimiliano, che era appunto l'iniziatore dell'epoca asburgica per Cormons, è stato anche l'ultimo dei cavalieri medievali e forse il primo monarca rinascimentale europeo, quindi siamo a cavallo per il Medioevo Rinascimento.
Senta, oltre al torneo cavalleresco in armatura, vedo che ci sono anche spettacolari duelli di lanzichenecchi e,
sì,
vabbè, tutto gli sbandierinatori, eccetera, però
c'è,
mi pare
questo,
di capire che il mercato medievale degli antichi mestieri sia una caratteristica specifica di questa vostra rievocazione.
Diciamo, le caratteristiche un po' sono due. C'è questa forte animazione di ricostruzione medievale e poi c'è l'apparato militare. Direi, se la ricostruzione medievale è anche comune ad altre belle rievocazioni storiche, la ricostruzione dell'apparato militare di Massimiliano d'Asburgo è qualcosa di unico in Italia, perché abbiamo per esempio anche il più grande cannone storico italiano, una riproduzione naturalmente, che è uguale a uno di quelli dell'imperatore Massimiliano, i primi cannoni che spararono in Europa. E noi ricordiamo appunto questa figura anche con il torneo, servendoci di questi militari che vengono veramente dalle terre d'origine, cioè vengono dalla Germania, dalla Slovacchia, dalla Repubblica Ceca, e per questo sono, diciamo, specialisti, perché sono il loro folklore, è il loro folklore questo, ma che è il nostro, perché noi, la nostra storia è quella. Vogliamo ricordare un po' questa particolarità.
Senta, senta Ferluga, Cormon quanti abitanti fa?
Nemmeno 8.000.
Però la cittadinanza partecipa a questa rievocazione, mi sembra di capire, e non solo. Da quello che vedono le presentazioni di queste vostre rievocazioni, c'è anche una grande attenzione alle popolazioni di lingua tedesca, perché infatti voi fate le presentazioni tutte in doppia lingua. C'è un'attenzione particolare da turisti che vengono dall'Austria,
sì,
o dalla Germania?
È vero. Ci sono molti austriaci che vengono per ragioni turistiche, per ragioni enogastronomiche, perché vengono a Cormons a comprare i famosi vini del Collio.
Eh sì, siamo in Friuli Venezia Giulia, quindi ci sono questi vini strepitosi.
Capoluogo appunto della zona vinicola del Collio. E c'è anche un gemellaggio con una cittadina austriaca di Frisach. È il sindaco della città gemellata in persona l'imperatore.
Ho capito. Ecco, però
c'è una partecipazione forte, veramente anche a livello di amicizie personali con gli austriaci.
Sì, sì, è un po' una terra di confine dove, diciamo, queste intrecci anche di culture sono forti. Senta, lei ha detto che si trova a Spilimbergo,
sì,
che è un'altra cittadina lì vicina, diciamo.
Sì, sempre nel Friuli.
Ecco, che cosa c'è a Spilimbergo, invece, di caratteristica?
C'è una bella rievocazione storica anche qui, dove c'è stata una sfilata con moltissimi gruppi, uno spettacolo di sbandieratori, di falconeria, degli amici della Proloco di Spilimbergo.
Sì, ho capito. Allora, Stefano Ferluga, io la ringrazio di essere stato con noi. Lei ci ha parlato appunto di questa rievocazione storica medievale e di questo torneo cavalleresco in armatura che viene fatto ogni anno a Cormon, in Friuli Venezia Giulia. E vi ricordo, per tutti quelli che sono interessati a visitare questa città che sta anche dentro la zona dei vini del Collio, che domenica 22 agosto ci sarà appunto questa rievocazione storica. E adesso abbiamo un brano musicale che rievoca anch'esso un periodo antico.
Siamo noi, il poeta, l'assassino, sua santità. Tutti fedeli amici tuoi.
Banquet. Bocchetto e la premiata Forneria Marconi, un brano abbastanza datato, però che ricorda momenti ancora più datati. Abbiamo ascoltato Stefano Ferluga per questa rievocazione storica di Cormon, molto interessante, ci sarà domenica 22 agosto. Altri appuntamenti ci sono, ad esempio, il 28 e il 29 agosto, il 4 e 5 settembre, l'11 e il 12 settembre a Rivoli, a Torino, C'era una volta un re. Spettacoli e manifestazioni per rivivere i fasti nell'antica fortezza medievale. E poi fino al 3 ottobre a Picciano, in provincia di Pescara, Le Streghe, una mostra dedicata alle fattucchiere con percorsi scenografici, storico-didattici e di approfondimento. Ancora altri appuntamenti ve li darò dopo il Via Libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Si è cominciato 3 anni fa ad atterrare la città vecchia e costruire quella nuova sul mare, dove erano stati prima spianati gli staggi e le dune fino a ottenere un'enorme zona piatta e sgombra adatta allo scopo. Una parte delle pietre, delle tavelle e dei coppi necessari viene dagli edifici che demoliamo. Il restante è arrivato e arriva incessantemente via terra su carri e birocci e via mare su grandi barconi. Sono stati fatti centinaia di progetti e di disegni. Si sono abbattuti boschi interi di alberi per avere il legno, si sono cotti nelle fornaci milioni di mattoni. Alla fine tutto questo verrà a costare più di 200.000 scudi e non so quante ore di fatica. Sempre continuando a guardare verso la città, macchia nera appena bagnata dal latte della luna, stringo le mani sulle pietre fino a farmi male e mi sforzo di pensare che comunque io sono il re, qui il re della città vecchia. Per la città nuova sono morto, ma qui, oltre che l'unico abitante, io sono il re. Sono un uomo che non esiste più, sovrano di una città che non c'è più. Guido un popolo di cadaveri strappati alle tombe, decomposti e coperti di calce. La mia reggia è fatta di 3 rampe di scale, il mio cibo l'ho rubato alle monache, ma tant'è. Forse il mio esercito di morti è potente, se è vero che un solo fantasma, tra l'altro immaginario, ha fatto muovere la cavalleria. Sono Sua Maestà Faccia di Sale.
Bene, era Faccia di Sale di Eraldo Baldini, edizione Guanda, un altro libro che si occupa di rievocare un po' di Medioevo. Allora, io devo leggervi 2 messaggi perché sono molto, molto simpatici. Uno che dice, Riccardo da Vigevano, la città nascosta ospita il re Gnocco ed è in Emilia Romagna, ma non me la ricordo. E mi dispiace, Riccardo, non te la ricordi. In realtà, guarda, ti devo dire che hai sbagliato, non è neanche in Emilia Romagna. E poi Fulvio che dice, scrive un brano veramente poetico su Civita di Bagnoregio, di cui abbiamo parlato poco fa. Il borgo più suggestivo d'Italia è Civita di Bagnoregio, un pezzo di luna caduto in terra. Bene, grazie Fulvio, e adesso parliamo di Medioevo con il professor Franco Cardini, che è docente di storia medievale all'Università di Firenze. Buonasera, professore.
Buonasera.
Allora, quando vengono riscoperti i giochi medievali?
Ma i giochi medievali a noi danno l'impressione di essere stati riscoperti da sempre, anzi c'è di più divertente e anche di più tragico, nel senso che a noi danno l'impressione di non essere mai finiti. Noi andiamo al Palio di Siena, per esempio, che si è concluso proprio poco qualche mezz'ora fa, ma io purtroppo in questo momento sono lontano dalla patria e il mio cuore a metà senese sanguina perché non so chi ha vinto.
Ha vinto la tartuca, professore.
Ha vinto la tartuca, non male. Vi risparmierò le mie ubbie contro l'aiole, ma in ogni modo il punto è questo: noi andiamo a Siena, per esempio, la cosa è d'attualità, viviamo in questo ambiente proprio tipicamente medievale, vediamo questi splendidi costumi perché sono veramente molto belli e ci immaginiamo che Siena non si sia mai mossa, che da Montaperti ad oggi la gente abbia continuato a vivere pur naturalmente lavorando, vivendo nel progresso, eccetera, però mantenendosi fedele ai costumi medievali, che presupporrebbe che già dal cosiddetto Medioevo la gente sapeva di essere nel Medioevo e di volerlo mantenere, e invece naturalmente non è così. In realtà la nostra storia, la storia delle nostre nostre saghe, è fatta delle nostre feste medievali, è fatta di revival, si deve pesciare, continui ma a partire in fondo da molto tempo, sì. Teniamoci, diciamo che è dalla fine del Settecento e con più intensità dall'Ottocento che noi abbiamo cominciato a immaginarci di vivere nel Medioevo, di stare nel Medioevo, a desiderare il Medioevo, magari a rivendicare il Medioevo, che pure d'altra parte, sempre nel nostro immaginario, questo è buffo, è una contraddizione incredibile, resta un'età oscura, l'età della barbarie, l'età delle tenebre, l'età dell'inquisizione, fino a poco tempo fa si aggiungevano anche le crociate, adesso certo. Però sono cambiate le cose dopo l'11 settembre 2001 e tutti si è cominciato a rivalutare le crociate, dicendo, storicamente parlando, un sacco di fesserie uguali e contrarie a quelle che dicevamo quando ne parlavamo unicamente male, perché certo. Poi la storia ridotta in pillole fa questi scherzi.
Senta, professore, lei si è occupato anche in questi mesi, diciamo, di guerra in Iraq, quindi di conflitto tra virgolette culturale, cosa che non è vera, di sconfessare appunto alcuni luoghi comuni importanti, però mi sembra che abbia detto una cosa interessante, il fatto che in qualche modo c'è una riscoperta già dal Settecento del Medioevo e che poi ci siamo trascinati con i cosiddetti campanilismi, diciamo, tutti italici, no? Fino ad oggi. E fino ad oggi resiste anche questa attrazione forte, però, per il Medioevo, che poi è anche la base della nostra cultura europea, più di qualsiasi altra cosa, forse. L'uomo religioso del Medioevo è in qualche modo vicino poi all'uomo moderno, all'uomo di oggi, oppure no?
Sì, ecco, noi facciamo forse uno sbaglio quando pensiamo a certe cose, che poi sono complesse naturalmente, noi le pensiamo in termini o di assimilazione totale o di totale contrasto, ecco, non è così, in realtà le cose sono articolate, sfumate, il che le rende naturalmente più complicate, cioè sempre, si può dire sempre una cosa e l'esatto contrario, però le rende anche più affascinanti. Ora, in estrema sintesi, visto che siamo in trasmissione, verso la fine del Settecento, proprio nel paese che in fondo non oso dire più di ogni altro, ma certo molto intensamente aveva pensato all'antichità, all'età classica, eccetera, che era l'Inghilterra, pensiamo al grande stile classico delle architetture inglesi del Settecento, che poi ha molto resistito, a Londra ci sono ancora dei quartieri di rappresentanza in stile neoclassico, così come c'era un forte afflato classico in Germania, in Francia, in Italia stessa. Beh, però alla fine del Settecento, proprio in Inghilterra, il classico comincia proprio tecnicamente a venire a noi. A noi potremmo anche metterci una data d'inizio e soprattutto un personaggio, Horace Walpole, questo grande dandy, scrittore di best seller che sono alla base dello stile nero, dello stile gotico. Il castello di Otranto di Horace Walpole è ancora oggi considerato il capostipite di tutti i romanzi neri. Senza il castello di Otranto non ci sarebbero le teorie infinite dei Dracula, eccetera eccetera. Walpole si erge contro il conformismo del classico e vuol riscoprire il gotico. Allora si prende la sua residenza estiva di Strawberry Hill, che poi per noi non più giovanissimi Strawberry Hill significa tanto, no? Per la canzone, certo. Eccetera, e la trasforma in un qualche cosa che nel suo immaginario molto, molto approssimativo è qualche cosa di gotico. Però c'è un ostacolo, che il grande modello gotico è costituito dalle cattedrali medievali, quello che si diceva poc'anzi, il Medioevo gotico, che è uno degli elementi forti della nostra identità europea. Cosa saremmo senza le cattedrali e le università del Medioevo? Però siamo in Inghilterra alla fine del Settecento, cattedrale gotica vuol dire papismo, e allora qui Walpole si arresta, però gli arrivano in aiuto un gruppo di spregiudicati, quasi anarchici, architetti dell'Università di Cambridge, che si chiamano gli ecclesiologists, gli ecclesiologi, i quali, nonostante personalmente fossero dei libertini, quasi degli anarchici ante litteram, proprio per questo nell'Inghilterra protestante impongono, riscoprono lo stile considerato allora cattolico per eccellenza, il neogotico. Da lì poi, siccome la rivoluzione francese e Napoleone avevano sposato lo stile classico con una volontà anche politica, ricostituire nel mondo moderno la politica antica fondata sulle libertà e sulle supposte uguaglianze greche e romane, il Medioevo diventa invece il segno di contraddizione dopo il fallimento del disegno rivoluzionario. Ed ecco che fra 700 e 800 noi scopriamo proprio il significato anche politico di questa opposizione. Si può essere per il classico, e in questo senso si è anche per le idee, diciamo così, del progresso laico e della razionalità, e si può essere per il romantico, e in questo senso se si è per il gotico. Se si è per il gotico si è dei romantici, si sogna la fantasia per un verso e la tradizione per un altro. Io credo che noi come europei moderni non ci siamo mai allontanati da questa opposizione fra il classicismo e il romanticismo, fra lo stile neoclassico e lo stile gotico, intesi anche nei loro valori, diciamo così, ideologici. Solo che, grazie a Dio, per fortuna, noi siamo anche pieni di contraddizioni. Bene. Ecco che da un lato noi vediamo nel Medioevo la reazione, l'oscurità, il fanatismo, la barbarie, dall'altro ci vediamo però anche la liberazione della fantasia, ci vediamo la tradizione, ci vediamo elementi dei quali periodicamente scopriamo di tornare ad aver bisogno. Questo forse sta alla base del fatto che ogni tanto molti di noi nelle nostre città provano una gran voglia di vestirsi da uomini e donne del Medioevo ed andare in giro, certo, fingendo di vivere in modo medievale.
Allora, professore, io la faccio tornare per un minuto in Italia, e la faccio tornare in Piazza del Campo a Siena, perché abbiamo Massimo Sollazzini, che è il nostro corrispondente da Siena. Massimo, brevissimamente, che cosa è successo e che cosa sta accadendo adesso a Siena?
Forse sentirete in sottofondo i rumori dei colpi di tamburo, i tamburi della contrada della Tartuglia, quella che ha vinto il secondo pari del 2004 e che dal momento in cui ha tagliato il terzo giro vittorioso ha iniziato i concerti, i festeggiamenti con la Tartuglia. È stata una via abbastanza abituata recentemente, ha vinto nel 91, nel 94, poi ancora nel 2002 e poi ancora questa sera. È un circuito di bandiere giallo in questo momento, il centro di Siena. Con gli altri leoni si dibatte, si recrimina, si discute su quelle che sono le proprie interpretazioni della corte. Sono entrati nelle stalle anche tutti i barbi, ovvero tutti i cavalli, fatta eccezione per il cavallo del gruppo che, come abbiamo descritto in diretta, ha opposto questo drammatico incidente.
Va bene, allora io ringrazio Massimo Sollazzini da Siena per questa ultima descrizione della contrada della Tartuca, e ringrazio anche il professor Cardini di essere stato con noi. Buonasera.
Allora, buonasera professore.
D'accordo, buona serata professore. Sono le 20:58, abbiamo finito anche oggi Urban, abbiamo parlato di città e Medioevo. Io devo dare il nome del vincitore. Allora, Carlo da Treviso riceve il premio, cioè il libro Giulietta e Romeo, la loro vera storia, scritto da Mario Uderzo, edizione Fiorini. La città di oggi era Verona, e ha indovinato proprio lui. Carlo da Treviso è stato quello che ha digitato l'SMS più velocemente degli altri, e quindi noi ci vediamo, ci sentiamo per la precisione domani sera. Abbiamo finito le nostre chiacchiere, se parlare di città vi ha fatto piacere vi aspetto alle 19.15 ancora con Urban. Domani parliamo di luoghi del benessere. Grazie a Peter Bescapè in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata a tutti da Alessandro Agostinelli.